La prima cosa che vorrei chiedervi prima di entrare nel dettaglio, insomma, di queste immagini, di questi brani diretti da una professoressa che abbiamo preparato e che vi chiederò di commentare, è un'introduzione un po' generale. Insomma, abbiamo la possibilità di cogliere questa esperienza da parte di chi l'ha vissuta direttamente, di chi ne è stato protagonista, insieme chiaramente a Don Lorenzo Milani, gli altri ragazzi e le altre ragazze. Io ho insistito anche quando si parlava con Agostino all'inizio, perché ci fosse proprio Fiorella, perché, e lo diceva anche, chi se lo ricorda, quando eravamo a Barbiana l'altra volta, quando Agostino ci ha fatto vedere quell'immagine famosa dei primi sei ragazzi al maschile, e c'era un motivo, e Agostino ci ha spiegato, no, perché c'erano solo ragazzi, poi però non erano solamente ragazzi maschi, no? Tra l'altro c'è anche quel libro. Lo dico anche per chi volesse, alcune volte ci chiedono anche, no, cosa per leggere, per approfondire. C'è anche un libro dedicato esplicitamente alle ragazze di Barbiana. E comunque, ecco, una domanda, più generale, prima di entrare nel merito e vedere cosa ci viene in mente, quali sono i ricordi che riemergono, confrontandosi con quelle risorse. La prima domanda è questa, cioè, cosa ha rappresentato per voi quell'incontro così particolare con quell'uomo così particolare che a 100 anni dalla nascita ci ha raccolti qui stasera tutti insieme e in che modo ha influito poi sulle vostre vite quell'incontro?
Ha significato sicuramente tanto per tutti, ma più che io parla la presenza di ogni giorno a Barbiana di studenti da tutta Italia, sotto l'acqua, si fanno 4 chilometri a piedi anche oggi, io ero a Barbiana e sono meravigliosi, pieni di interessi, con tante domande, come facevate a starci tutto il giorno, 365 giorni l'anno? Cosa vi faceva amare questa scuola? Com'era inclusivo questo vostro insegnante? Anche se era un prete, ovviamente era in primis per noi un insegnante. Ecco, passato gli anni, 13 anni a Barbiana, fare scuola, 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 incessantemente scuola, perché ci diceva è solo la scuola che vi eleverà a diventare cittadini sovrani. Solo la parola vi farà sentire uguale agli altri e non inferiore. Per il fatto che vivevamo in un ambiente più povero, più retrogrado confronto a Firenze o quantomeno alle persone che abitavano nei paesi, la cultura, il significato della parola ci avrebbe aiutati a alzare la testa, a sentirci uguali agli altri. E questa parola, simpaticamente mi ricordo Francuccio Gesualdi, uno dei migliori di noi allievi, diceva: siamo cittadini sovrani se impariamo. Come dire, ognuno di noi è un re e una regina. Forse era proprio questo il fatto che Don Lorenzo era contrario alla monarchia. E se venite lassù nella nostra aula, c'è cioè la cartina dell'Europa, ogni nazione che da monarchia diventava Repubblica, noi la tingevamo di rosso. È molto simpatia e autoironia e ironia. La ghigliottina finale, una porta con la ghigliottina. Abbiamo tagliato la testa a 19 monarchie e siamo diventati Repubblica. E anche questo è un aneddoto che ce la dice lunga anche sul suo carattere, perché questo insegnante era tanta roba, un po' fuori dalle righe, non solo era colto, intelligente, istruito, aveva empatia con ognuno di noi, aveva donazione di sé e ce lo dimostrava ogni giorno, ma non con i fatti, con le parole, ma con i fatti. E ci ha insegnato, secondo me, il valore più grande, la condivisione, l'amore per il prossimo. Mi ha detto questa sera un ragazzo, venivano a scuola da Milano in tradate, Varese, mi ha detto pomeriggio, dice: ma come facevate a stare attenti? Come facevate a priarvi queste domande? Come si fa a migliorare la scuola? Io gli ho detto: prova, in cosa sei bravo te, Michele? Dice: Dice: io sono bravo in matematica. Ecco, nell'ora dell'intervallo, quando finisce la scuola, avvicina un tuo compagno o compagna di scuola che tu sai è carente in matematica e mettiti, dedicagli un'ora del tuo giorno, di questa giornata, a insegnargli quello di meglio tu sai. Questa è una forma di amore verso Dio, una forma di amore verso gli altri, e vedrai, dopo un po' di tempo, Michele, se deciderà di farlo, dirai: ma lo sai, quella vecchietta di Barbiana, che era un'allieva di Don Milani, aveva proprio ragione. Io mi sento meglio quando ho dato il mio sapere, perché l'amore per gli altri è da donare quello che si ha. Un professore, un insegnante, cosa ha di migliore di me? Che ridona quello che ha imparato a scuola, che gli è rimasto nella sua testa e nel suo cuore, e lo dà agli altri. Per me fare l'insegnante è un mestiere difficile. Io ricordo alcune volte veniva a Barbiana degli insegnanti disperati perché avevano dei ragazzi bulli. Ma cosa si deve fare, Don Lorenzo, per diventare dei bravi insegnanti? Lo ha detto e ripetuto tante volte. Avete sbagliato la domanda. Come bisogna essere per fare i bravi insegnanti? Ho avuto solo l'onore e la fortuna di aver conosciuto un insegnante che gli importava di me, che mi faceva sentire che io valevo quando non mi consideravo, che mi ha insegnato, io non sapevo nemmeno la parola, il valore dell'autostima.
C'è questo aneddoto che non so se è vero, tu ce lo puoi forse confermare, di una giovanissima fiorella che scoprendo e sorprendendosi della ricchezza, perché l'abbiamo detto più volte, no? Era, forse ti aveva portato a Montespertoli, no? Com'era? E insomma, lo sappiamo bene che Don Lorenzo Milani aveva alle spalle una famiglia, qualcuno ci diceva Cesari. La volta scorsa, se ricordo bene, insomma, che su 10 macchine che giravano a Firenze, due erano della famiglia Don Milani, non era una famiglia qualsiasi, no?
Vero,
E
vero.
allora tu, chiacchierando, mi hai chiesto cos'è? Raccontaci un po', com'è andata?
Beh, io premetto, ora lo sapete tutti, anche i ragazzi della mia età di allora, che Don Milani proviene da una famiglia ricchissima, che nel 1923, quando c'erano 7 automobili a Firenze, i due erano della famiglia Milani. Ma io queste cose non le sapevo. Io abitavo a Barbiana e allora un giorno ha chiesto la macchina, non mi ricordo, Ferruccio Ferrero, un suo dei primi allievi di San Donato Calenzano, dove lui ha donato 7 anni della sua vita, che tutte le domeniche in forma venivano a Barbiana. Non l'hanno mai abbandonato questi suoi ex allievi. Gli ha chiesto la macchina in prestito il priore per andare a trovare la mamma a Montespertoli. Ci ha messo in macchina io, Graziella Burberi, mia cara amica, anche lei del 48, sorella dell'attuale presidente della fondazione, Agostino Burberi, e Luciana Carotti. Ci ha messo in macchina e ci ha portato a Montespertoli. Premetto che io non sapevo che il priore era ricco, né sapevo che era di famiglia ricca. Quando noi siamo arrivati a Montespertoli, in questa villa, ricordo la cappella accanto, ricordo la casa del fattore, insomma. Il priore batte alla porta, viene una cameriera a aprire, ma non si comporta come ci comportavamo noi a Barbiana. Si inchina al priore e dice: buongiorno signorino. Io questa parola mi sembrava, non, nessuno mai aveva chiamato il nostro priore signorino. I san donatesi lo chiamavano Don Lorenzo, noi barbianesi priore, però mai signorino. Entriamo in casa, abbraccia la sua mamma che chiudo le apre e poi le chiudo. Era un mammone. E noi bambine ci andiamo in salotto composte. Io ero una bambina non solo chiacchierona, ma anche curiosa. Mi alzo, giro per la villa, ricordo questo corridoio, in cerca di questa cameriera. La trovo che stava spolverando dei libri. Cosa vuole? Mi chiede. Io dico: le volevo fare una domanda. Perché lei ha chiamato il mio priore signorino? Lui è il mio priore, non è il signorino. E lei mi fa: l'ho chiamato signorino perché lui è il padrone della villa, della fattoria, della cappella, di 24 poderi, di una villa a Castiglioncello, a Firenze, a Milano, insomma. Io era una cosa per me nuova, perché il priore non era come vedevamo anche dei preti, tutti ben curati, aveva la tonaca con i gomiti tutti lisi, lucidi da quanto era accostumato, un po' sfilacciata, insomma, non è che lui faceva qualcosa che poteva apparire uno benestante. Mangiamo dalla mamma del priore, io, Graziella e Luciana, saliamo in macchina il pomeriggio perché ovviamente doveva restituire la macchina, gli aveva prestato uno dei primi allievi di San Donato. O Ferruccio, o Ferrero, non mi ricordo il nome, non voglio sbagliare. Io gli faccio al priore: scusa priore, io pensavo tu fossi quasi poverello come noi. Invece mi ha detto la cameriera della tua mamma che tu sei ricco, sei padrone. Perché non rimani qui? C'è la tua mamma, mangi bene tutti i giorni, c'è pure la cappella. Il priore si volta verso di me, c'era anche Graziella e Luciana. Mi dice: ma Fiorella, io lassù ho voi, come dire, a Barbiana aveva noi, come dire che noi eravamo più importanti di mangiare bene, della luce elettrica, eravamo più importanti di essere proprietari, essere ricchi, a prescindere che lui la ricchezza non ha mai avuto un soldo, li aveva, li spendeva per noi o per la scuola. È la persona più disinteressata al denaro che io abbia mai conosciuto.
No, questo racconto che ci hai fatto mi sembra che sia la perfetta altra faccia della medaglia di quello che ci diceva Cambi prima a proposito di quell'I care, no? In quella frase lì che ti ha detto, che ti ha risposto, c'è una, come dire, una spiegazione che migliore non si può dare, io credo, di quell'I care. A questo punto, Fiorella, però ti chiederei proprio di, a proposito della memoria, di episodi, di commentare alcune di queste foto che ci sono arrivate, no, da quel periodo. Quella in cui c'è Don Lorenzo attorniato da questi ragazzi con la croce che si vede e poi quella cos'è? La porta della chiesa, credo, no? Ecco, cosa ti viene in mente guardando questa immagine, questa fotografia?
Quello dietro il priore si intravede mezza testa, era sicuramente Michele. Il priore, l'altro bambino, non mi ricordo il nome, quello accanto alla croce, di fronte a me a sinistra, Francesco Gesualdi, chiamato da noi Cuccio, Francuccio. Quella che si intravede, il braccio di un ragazzo gliela copre, è Graziella Burberi. Quello con l'abbraccio alzato mi sembra Mauro Baglioni, ma non sono sicura. Allora, alcuni ragazzi di Barbiana, non è che sono stati a Barbiana per poco tempo, alcuni ci sono venuti qualche mese, alcuni un anno, alcuni due e alcuni tanti anni. Sorvolo quella col cappello, l'altra che il priore c'ha il piatto davanti e un bicchiere di vino. Sulla sinistra Michele Gesualdi, il priore, Francuccio, quello la vice a quadri, e mi sembra questo sulla destra, ma non ne sono sicura, Lucianino, quello dove hanno scritto anche il libro Il Ponte di Luciano.
Ma dimmi un po' se ti viene in mente, riguardando queste immagini, al di là di quali erano, diciamo, i bambini che ci sono, ma qualche accadimento, qualche ricordo, cosa ti fa venire in mente?
Il priore sorridente che guarda verso Giancarlo Tagliaferri, il primo a destra, e ride, mio fratello, Agostino Burberi, Michele si vede il pugno appoggiato sulla mano del priore e Francuccio di fronte con la camicia a quadri. C'è un battente dietro le spalle. Quella per me è proprio, me la ricordo come se ci fossi ora. E se guardate bene, anche se una foto in bianco e nera, vecchissima, di quasi di 65 anni, però vedete l'inclusione, l'empatia, il Il maestro che scende a livello dell'alunno, il maestro che ci include, che ci condivide, che ci fa sentire che non è superiore a noi, anche se lui parla sette lingue, anche se lui è colto. Ecco, io questa è la mia più simpatica, cioè quella che sento, sai le cose, tutte le cose ti arrivano al cuore o meno. Ecco, questa mi sembra di essere a Barbiana. E Francucci è l'unico che guarda l'obiettivo, deduco che sia il professor Ammannati, perché tutte le foto che abbiamo dobbiamo ringraziare Agostino Ammannati, un professore che insegnava pedagogia, ma con noi insegnava anche il latino, era molto bravo e molto inclusivo. Michele guarda il priore con un dolce sorriso, Francucci e Agostino e Giancarlo, che per far ridere mio fratello era più un musone, ce ne vuole. Però questa foto è proprio quella che io amo di tutte queste, mi avete mandato voi. Vi leggerei un piccolo paragrafo di questo libro, che anche questo rappresenta il suo modo di amarci, perché poi è l'assenza delle cose, quelle importanti, no? Il succo delle esperienze, quello che ci rimane. E questo piccolo, piccolo paragrafo ti fa capire tanto di questo prete.
Da che libro lo stai leggendo? Qual è il libro?
Il Ponte di Lusciano a
Ah,
Barbiana, a
sì.
pagina 44, scuola e salute. Del resto, Don Lorenzo alla salute dei ragazzi era molto attento, quanto lo può essere un padre premuroso, come dimostra questo episodio. Riguarda me personale. Un giorno capitò a Barbiana la figlia di un contadino del suo popolo, era insieme alla figlia della padrona del podere. La padroncina abitava a Firenze e durante l'estate veniva lassù nella sua villa a passare le vacanze. In quegli anni io abitavo sopra la chiesa, si chiama Castello, accanto ad Agostino Burberi, a Tullia Marchesini, a William Marchesini. Le due bambine, scrive, avevano la stessa età, 6 o 7 anni. Carina, vispa, spigliata e sorridente, con le guance rosse, la contadinella, pallida e imbronciata l'altra. Don Lorenzo era con la mamma Alice e il fratello Adriano, che erano venuti a trovarlo. Vedi, mamma, disse, come Dio equilibra le cose. Quella bambina gioiosa e sorridente è la figlia di un contadino. L'altra, con quel broncetto stampato sul viso, e impacciata è la figlia del padrone del suo podere. Oggi la mia bambina vincerebbe ancora ogni confronto, ma d'ora in poi tutto congiurerà contro di lei e le ingiustizie create dagli uomini allargheranno le differenze. La mia bambina crescerà malnutrita e secca per fornire cacio e lana alla signorina, e se non ci fosse la mia scuola, andrebbe in una pluriclasse ricevendo un quinto di scuola cui ha diritto, e l'altra frequenterà le migliori scuole di Firenze. Dopo l'elementare, la mia scenderebbe in città a servire la signorina affinché questo possa continuare a studiare fino a laurearsi. Poi rivolta al fratello, il fratello di nostro priore era del 1920, in quegli anni aveva circa 34 anni, era un dottorino in erba. Poi rivolta al fratello: lo spenderesti un po' del tuo tempo per i tuoi nipotini montanarini di Barbiana? Cosa devo fare? Rispose Adriano, e probabilmente aveva già capito. I miei ragazzi sono secchi, con le gambe un po' storte, perché mancano di grassi, proteine e calcio. Deve aiutarmi a curarli, io gli curo l'animo e tu il corpo. Ovviamente prosegue che da allora, dice, venivano, ci visitava, ci faceva le cartelle e ci curavano. Ma vi ho letto questo piccolo per farvi capire, lui era come un babbo, si occupava di noi a 360 gradi, del nostro stato d'animo, del nostro umore, se ci nutrivamo abbastanza, ci dava medicinali. Avevamo i genitori, ma eravamo anche i suoi figlioli. è quello che ci ha dato, perché era così inclusivo? Perché chi non amava la scuola si innamorava di quella scuola? Perché lui faceva capire ad ognuno di noi che gli importava di noi, che gli stavamo a cuore, anche se io era l'ultima, lui non ti faceva sentire l'ultima, anzi, ti faceva sentire la prima. Io ricordo tante domeniche in Saresia, tanti personaggi importanti, me lo potrebbe dire anche Francuccio, veniva in Saresia, priore, vieni, ha detto la Leda, è pronto, priore, c'è questo. E lui perdeva tempo per me, il suo prezioso tempo, una persona colta, speciale, intelligente, e dopo aver letto esperienze pastorali, sempre è venuto gente a cercarlo. Alcuni venivano per il personaggio e questo il priore li metteva alla prova. Faccio un esempio, ci faceva a scuola, nell'aula, arrivavi tu, ti chiami ma, buongiorno, come ti chiami? Tu gli dicevi Marco, cosa fai nella vita? Tu potevi dire, insegno matematica. Guarda, mi aiuti, c'ho un po' di ragazzi, me li prendi in cucina, gli fai matematica. Se lui si accorgeva che tu eri pronto a darci, ad amare anche i suoi figlioli come noi, ti avrebbe accolto a braccia aperte, saremmo rimasto lì, avrebbe condiviso. Se si accorgeva che tu, Marco, eri venuto a Barbiano perché avevi letto esperienze pastorali, ti incuriosiva questo personaggio, il personaggio, avresti avuto vita corta col priore, non ti avrebbe dedicato nel tempo né il suo amore, perché il suo amore per gli altri trapelava dalla sua voce, dal suo modo di guardarci, dal suo modo di includerci l'uno con l'altro, capito? Era sempre costruttivo il suo rapporto, mai distruttivo. Io ricordo come tutti i bambini del mondo si poteva avere le nostre antipatie e simpatie. Quando si accorgeva che un bambino o una bambina aveva antipatia per un'altra, ci faceva studiare insieme, perché il lavoro ci avremmo condiviso anche il meglio di noi e saremmo diventati più amici. E di guardare l'altro non come un nemico perché la pensa diversamente da noi, ma siamo tutti uguali. Ci ha insegnato ad amare il prossimo e vederci tutti senza distinzione di colore, di razza, di ceto sociale. Questa apertura mentale sicuramente non mi posso permettere di generalizzare, ma sicuramente questa la dobbiamo a lui, eh. Indubbio, indubbio. Tutti noi gli dobbiamo tanto a lui, tutti. Non gli daremo mai nemmeno un'unghia di quello che lui ha dato a noi. Il valore, la condivisione, l'amore per gli altri, i valori. Crescere una vita non in funzione di noi stessi, ma l'importanza degli altri.
Chiedo un'altra cosa, poi ci sono, poi lascio la parola invece agli altri perché so che ci sono delle domande anche che ti vogliono fare. Ti faccio un'ultima domanda io, perché tu prima hai fatto riferimento alle persone che venivano, soprattutto appunto dopo esperienze pastorali, poi negli ultimi anni con la lettera ai cappellani e ai giudici, probabilmente ancora di più, nonostante poi le condizioni di salute purtroppo siano state quelle che sono. E tu dicevi, insomma, chi veniva lì subiva un bell'esame, no? Allora, se era utile alla scuola, ai ragazzi, qualunque fosse la sua cultura, la sua professione, anche l'avvocato, no? Che poi l'ha seguito nel processo, so che è stato, che era l'avvocato d'ufficio, naturalmente, ma è stato accettato perché è riuscito a farsi accettare, altrimenti diceva io faccio a meno, no? Ecco, ti ricordi un qualche esempio di qualcuno famoso, non famoso, umile o dotto che è venuto lì a Barbiana, a parte magari i casi quelli un po' più, diciamo, continuativi, no? Prima hai ricordato il professor Ammannati, che però era una presenza costante, insomma. Ecco, invece ti ricordi, c'è qualche caso di qualche visita, magari anche inaspettata, che ti è rimasta, che ti ha colpito, insomma, che ti è rimasta impressa?
Senti, io dall'alto della mia età ho conosciuto tante persone che mi hanno detto: sai Fiorella, il tuo priore mi ha cambiato la vita. Sai Fiorella, Io ho cambiato addirittura a 35 anni, mi sono diplomato, sono andato nell'insegnamento, anche se avevo un lavoro che guadagnavo di più, ma ho scelto di fare l'insegnante perché mi ha ispirato il tuo priore. Vi potrei dire tantissime persone, anche Pietro Ichino, che io non conoscevo, l'ho visto circa 12-13 anni fa, può darsi sbagli l'anno, alle Vie Nuove a Firenze. Lui presentava il suo libro, La casa nella pineta. Mi ha detto: ma te sei la Fiorella, vero? Dico sì. Sei la sorella di Giancarlo, sì. Insomma, siamo messi a parlare. Mi ha detto: sai, io la mia vita me l'ha cambiata tutta Don Lorenzo. Mi ha detto: vedi, ero un bambino quando tuo fratello Michele, Silvano Salimbeni, Giancarlo Carotti, Aldo Bottolini sono venuti alla Scala di Milano. Sono stata 5 giorni a Milano e dormivano in casa mia. La Francesca era mia, la sua mamma, e mi diceva: vedi, Pietro, della tua ricchezza tu non ne sei responsabile. Aveva un trenino, tutta una stanza, ma quando sarai adulto lo sarai. E mi ha detto: quando io mi sono laureato, sono andata a giro per Milano, non ricordo dove. Dice: cosa ha bisogno lei? Io nulla, cosa fa di lavoro? Ancora niente, mi sono laureato questa mattina, avvocato. Oh, ma lei ce l'ha mandato Dio. Guardi, quel signore laggiù è un operaio, è stato licenziato dalla Pirelli. E lì, Fiorella, ho cominciato a vivere per gli altri in funzione dell'insegnamento da Milano. Mi ha raccontato il suo vissuto. Avrei potuto avere una vita ricca perché la famiglia Ichino a Milano c'ha palazzi, notai, avvocati. Io sono andata a pagare l'affitto con mia moglie. Poi ho fatto due mandati alla Camera, pertanto è stato anche un deputato. Ma vi ho raccontato Chino, ma sapete quante persone io non, po non posso, non potete immaginare quante persone mi hanno detto da Lorenzo mi ha cambiato la vita. E perché era una personalità forte, influente, aveva carisma oltre all'intelligenza, era empatico, cioè capiva anche il bisogno degli altri.
Esatto, io mi fermo però e lascio la parola agli altri perché in realtà so che ci sono delle domande anche da parte degli altri.
Fiorella, veramente, quando si dice che Barbiana non è un museo perché c'è qualcosa che è vivo dentro, tu sei, secondo me, una delle più grandi espressioni del fatto che è qualcosa di vivo e continua ad essere tramandato grazie a quello che avete vissuto. Quindi, veramente, a parte questo, Fiorella, ti volevo chiedere di raccontare, io la prima volta che ti ho conosciuto, hai fatto un bellissimo commento a quella foto in cui ci siete voi, quella foto famosa, quella che è anche sulla copertina del libro delle testimonianze di voi donne. Quella che state lì che sorridete e tu raccontasti, sì, ma fateci caso, dietro le nostre spalle c'era la piscina, c'erano i ragazzi che facevano il bagno e noi non era carino che li stessimo a guardare perché stavano in costume. Volevo cogliere da questo l'occasione di questo tuo racconto per chiederti del rapporto di Don Milani con voi bambine, ma non in quanto bambine, bambine che poi diventano ragazze e che poi diventano donne. Sia dal punto di vista del suo comportamento con voi, sia dal punto di vista degli insegnamenti.
Io in quegli anni lì vivevo in un contesto povero, ma quello è sottinteso, con una cultura molto retrograda, inferiore e molto indietro a confronto delle città e dei paesi. Ci dicevano i nostri genitori: voi dovete imparare a fare la calza, pulire casa, cucinare, crescere e cercare un marito che vi mantenga. Arriva questo prete e a bambine di 7, 8, 9 anni ci inculcava dicendoci: no, sbagliano i vostri genitori, anche i genitori possono sbagliare, non gli date retta, non dovete fare così, voi dovete diventare delle ragazze colte, sveglie, furbe, intelligenti, capaci di guadagnarvi da vivere e di mandare avanti una famiglia. E se voi deciderete di sposarvi, lo dovete fare per vostra scelta, non per farvi mantenere da un uomo. Te non vali meno di tuo fratello, vale uguale. Era molto avanti e ci ha aperto la mente a farci vedere la vita a 360 gradi, darci la dignità e la voglia di essere indipendenti, cosa che io ho seguito alla lettera, ho sempre lavorato e e sono sempre stata indipendente, che nell'epoca nostra era anche la più difficile, perché i nostri genitori, sì, la donna stava in casa, puliva, cucinava, ma non andava a lavorare. L'epoca mia, cucinavo, pulivo, lavavo, stiravo e stavo 10 ore di lavoro fuori casa, come era anche più penalizzato in un'epoca dove i maschi erano stati abituati dalle mamme, deve fare tutto la donna, tanti i mariti non facevano nulla in casa, e penalizzata è 99 su 100 era proprio la donna. Però l'orgoglio, la dignità, quello supera anche il sacrificio fisico, che poi non è importante. Una cosa importante, non solo lo diceva, lo scriveva pure, tanto io lo so a memoria, scritto dietro questo, le ragazze di Barbiana, c'è scritto una lettera di Don Lorenzo alla moglie di Giancarlo Melli, un avvocato meraviglioso che per anni è venuto sempre a Barbiana. Scrive alla sua moglie Giuseppina Grassi. Ah, premetto, ci ha aiutato a fare il santo scolaro in chiesa, questa Giuseppina. Cara Giuseppina, mi rivolgo a te perché, come sai, l'unica differenza tra i maschi e le femmine è che le femmine capiscano qualcosa nei fatti altrui, mentre i maschi capiscano solo nei loro propri.
Ciao Fiorella, ti ringrazio tantissimo di questa occasione e veramente mi sento, rende un privilegiato, davvero, ti ringrazio tanto. Io ho una curiosità da chiederti a livello storico, diciamo. Cos'è successo a Barbiana e a voi barbianesi della scuola, no? Subito dopo la morte di Don Lorenzo.
Ma ti sembrerà molto strano questo che ti dico, perché è un po' fuori dalla norma. Ma lui ci aveva preparato, è stato 7 anni, aveva la leucemia nel sangue, un tumore nel sangue, e praticamente è come se noi, cioè il dolore, però siamo forse tutti un po' anomali, ma non abbiamo paura della morte, credo quasi nessuno dei ragazzi, bambini di Priore, perché ci ha preparati, e sembra, siamo un po' fuori dalle righe, per dire, una vecchietta che non ha paura di morire, quando la storia mi insegna che più che uno è anziano e più che si attacca alla vita. Per dire la bellezza di questo. Questa è la grandezza di quello che ci ha insegnato il priore. E non abbiamo paura di morire, io non ho per niente paura.
C'era anche Claudia che diceva, chiedeva in chat a Giampaolo se anche lui ci diceva due parole su come e perché è arrivato a Barbiana.
Vi posso raccontare il fatto del mio arrivo a Barbiana. Vorrei però, prima di dirvi questo, vi vorrei approfondire il discorso della morte di Don Milani. Perché Don Milani, stranamente, lui sapeva già il giorno in cui lui è sceso dalla mamma, un mese e mezzo prima di morire, sapeva già di non tornare più a Barbiana. E noi andavamo spesso a trovarlo lì quando era dalla mamma, e lui ci diceva sempre: vi ho insegnato di tutto, ragazzi, adesso mi mancava di insegnarvi come si fa a morire. Era molto ironico, ma ce lo diceva col sorriso sulle labbra. Io mi ricordo che un giorno a Fiorella gli disse, guardandola in faccia: ho voglia di farti un regalo, che ne diresti? Lo accetteresti? E si tirò un ciuppo di capelli.
No, mi disse: lo vuoi ricordo di me?
Un ricordo di me. E però poverino non sapeva che invece poi i capelli gli venne via un ciuffo di capelli molto...
Sarà stato l'echemio, non lo so.
Sì,
eh.
Certamente. Però era molto ironico, fino all'ultimo, fino a che ha potuto riconoscerci. Lui, quando vedeva che si andava a trovarlo, per lui era una festa. Non si faceva nemmeno vedere che lui soffriva, se ci riusciva, ma soffriva veramente. E quindi questo era soltanto per concludere un discorso che vi ha poco fa detto Fiorella. Quindi la morte per lui non è stata un problema, sinceramente. Bene, e ora se volete sapere quando io sono venuto a Barbiana, beh, è stato una fortuna per me venire a Barbiana, se no ero rimasto scapolo, non avrei preso moglie, perché una donna come Fiorella dove andavo a cercarla? Non c'era possibilità alternativa. E allora per me è stato bello andare a Barbiana, però io a Barbiana ci sono andato perché io non avevo voglia di studiare, io odiavo la scuola, ma la odiavo veramente, per me la scuola era una perdita di tempo, non avevo voglia di fare nulla. La mamma e il babbo, ma la mamma soprattutto, dice al babbo, ma andiamola a Barbiana da quel prete, vedrai, lui ce lo raddrizza un po'. Come ci andavo a Barbiana? Con i mezzi pubblici non c'erano. Allora avevo 13 anni e mezzo e non potevo neanche guidare il motorino. E il babbo parlò col maresciallo, a quei tempi comandavano maresciallo e prete nei paesi. E quindi gli disse, ma io non so come fare, vorrei mandare mio figlio alla Barbiana. E lui disse, guarda, se vuoi chiedermi se puoi mettere il tuo figliolo sul motorino che ancora non ha 14 anni, ti dico subito di no. E il babbo ci rimase male e se ne andò. Poi lo richiamò il maresciallo e gli disse, guarda, oh, se tu mi garantisci che il tuo figliolo lo fai viaggiare da Vicchio a Barbiana e da Barbiana a Vicchio, io se lo trovo mi giro da un'altra parte. Però se lo vedo in Vicchio, nel paese, viaggiare col motorino, glielo sequestro immediatamente. E io avevo giocato questo jolly, perché a quell'età si desidera un motorino, e quindi mi comprarono il motorino e arrivai a Barbiana. Primo giorno mi portarono i miei genitori, e quando lui era con una decina di ragazzi, 12 ragazzi, a fare scuola, e ci fece gli onori, benvenuto, che mi fecero degli onori anche i ragazzi veramente belli, sì. Ciao Giampaolo, benvenuto Monte, perché Don Milani diceva sempre che se veniva una persona nuova e informava i ragazzi. E beh, dopo io curioso cercai di capire che tipo di scuola era, perché lì c'erano due tavoli in cui c'erano 10-12 ragazzi e allo stesso tavolo di fronte stava Don Lorenzo che insegnava. Che cosa facevano quel giorno? Quel giorno erano a studiare gli articoli della Costituzione. E io rimasi molto attento, prima di tutto perché non sapevo che cos'era la Costituzione, perché nelle scuole mie ti insegnavano queste cose qua. Anzi, e quindi io rimasi stupito di questa attenzione dei ragazzi, le domande che facevano. Ogni articolo poteva stare 10 minuti in discussione, come poteva stare 2 ore. Non c'era una regola, bisognava approfondire la cosa fino in fondo e fino a che non si era chiarito tutto, non si lasciava quell'argomento. Anche perché il tempo a Barbiana ce n'era tanto, Barbiana si stava 365 giorni l'anno, dalle 8 alle 7 la sera. Quindi, e per lui e per Don Milani questo era una scuola di vita. E in effetti la scuola di vita era la maggioranza del tempo che noi passavamo a Barbiana. Ecco, io passarono pochi giorni che tra odiare la scuola, della scuola di Stato parlo, e amare quel tipo di scuola lì passò una settimana e praticamente io mi attaccai talmente a quel tipo di scuola perché non c'erano cattedre, banchi, non c'erano voti. Perché non c'erano voti? Perché non servivano. Perché lui, la scuola che offriva, era una scuola in cui si basava, partiva dall'ultimo. Che vuol dire? Vuol dire che se qualcuno non aveva capito, fossero state anche 30 persone, lui fermava tutto il programma e rimetteva tutti allo stesso pari, fino a che tutti non avevano capito, non si ripartiva. E quindi il voto non serviva a nulla, perché lui era sicuro e tutti avevano tutti 10 o tutti 6, ma tutti uguali, non ce n'era uno diverso da un altro. Se qualcosa non riusciva, lui trovava il verso con sistemi alternativi, prendendo un ragazzo che era più vispo e ti metteva insieme a lui e questo gli spiegava, e Don Lorenzo naturalmente la regia la teneva sempre lui, quando lui era sicuro si andava avanti col programma. Questo era il suo modello di scuola.
In quel famoso aneddoto in cui la maestra chiama la mamma e gli dice: ma cos'è successo a tuo figlio che fino all'altro giorno non voleva leggere niente, ora invece, prima parlavi della Costituzione, il tuo primo giorno di Barbiana, no? Invece ora non fa altro che leggere della Costituzione, eri tu il protagonista di quell'aneddoto?
Dunque, quell'aneddoto dice che la mia mamma andava spesso a parlare con la professoressa e la professoressa gli diceva sempre che il suo figliolo non ha voglia, quest'anno scorso aveva altri interessi, quest'anno ce n'ha un altro. Ma la mamma dice: ma questo ragazzo è sempre a leggere, prima non leggeva. E la professoressa le disse: legge, ma sa cosa legge il suo figlio? Legge la Costituzione. La mamma non sapeva neanche cos'era la Costituzione, tant'è vero che la sera al babbo gli disse: oh, digli qualcosa a quei delinquenti del tuo figliolo, perché la maestra mi ha detto che legge porcherie. E la domenica la mamma veniva a messa su a Barbiana per ringraziamento al priore, perché ci teneva e così via, e lei cercava sempre il posto vicino al priore. E lei, essendo vicina, aveva trovato il posto vicino al priore, lei che faceva? Gli raccontò per filo e per segno tutto il fatto che vi ho detto io. Ecco, il priore, in quel momento c'era la bozza scritta di lettera a una professoressa, chiamò l'attenzione di tutti i ragazzi e disse: ragazzi, c'è la Rina, c'ha delle cose importanti da dirci. E raccontò tutto il fatto, e Don Milani lo mise su lettera una professoressa, ecco.
Mise Gianfranco, ha cambiato nome, eh?
Sì, scrisse Gian Piero, perché aveva paura, aveva avuto delle ritorsioni da quella professoressa.
Lettera una professoressa da Gianni e Pierino, sono nomi fittizi. Dietro a quei nomi fittizi,
Gianni,
però ci sono.
Pierini, certo. Io ero una famiglia del paese, che una famiglia che stava bene, non come a Barbiana gli altri amici miei barbianesi, e quindi allora non potevano bocciare il figlio del farmacista o il figlio del medico, bocciavano tutti quelli che erano figli di contadini. Io non venni bocciato in prima media perché facevo parte di una famiglia non ricca, ma insomma benestante. Ecco, di conseguenza non mi sacrificarono me. E allora passai solo perché c'era questo aspetto familiare, ecco, solo per quello. E chi bocciavano? Bocciavano tutti i contadini del tempo, venivano tutti bocciati.
No, mi incuriosiva il contesto di Barbiana, e è stato spiegato già da Agostino all'inizio che cos'era Barbiana quando arrivò Don Lorenzo, ma mi piaceva capire anche poi nel tempo, insomma, che come era percepito Don Lorenzo e quella scuola lì, che sì, era a Vicchio, ma insomma era una frazione decisamente isolata, ecco. La comunità dei dintorni come percepiva quella scuola, anche chi non la frequentava o chi non aveva figli che la frequentavano, ecco.
Allora, dicevo che nel paese non era ben visto questo prete, ma neanche nei dintorni di Barbiana, però i primi tempi. Poi dopo cambiò tutto, perché la scuola dell'obbligo, la scuola media, fece una strage di persone, che tutti quelli che non erano figli di persone
influenti,
venivano tutti bocciati. E quindi c'era questa disuguaglianza tra le persone. Difatti, Don Milani, a questo proposito, Lui disse una volta, parole sue, la disuguaglianza oggi è la più grande malattia dell'umanità intera. È uno degli ambienti maggiormente, dove maggiormente essa fiorisce, è quello dove regna l'ignoranza. E a Barbiana, insomma, l'ignoranza regnava. Poi ci fu l'articolo 3 della Costituzione che diceva questo. Verso la scuola, verso gli insegnanti, che diceva che tutti i cittadini sono uguali, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, di opinioni politiche e di condizioni personali. E quindi che cosa successe? Che nella scuola gli insegnanti di allora presero alla lettera questa cosa. E dissero, dice io, noi siamo a posto perché noi trattiamo tutti gli alunni tutti uguali. E Don Milani diceva, no, questo non va bene perché voi insegnanti non si può far parti uguali fra disuguali. Bisognava tenere conto, secondo Don Milani, della loro storia, del loro passato, del bagaglio di partenza di ognuno, del loro stato familiare e sociale, della loro capacità intellettiva, della loro capacità di comunicazione. E quindi lui contestava tutto questo.